Vengo dall'Apocalisse capitolo 12, versetto 10. Ed io udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza e il regno del Dio nostro e la potestà del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, che li accusava dinanzi al Dio nostro giorno e notte. Qui ci viene presentato il maligno come accusatore, colui che tende a far risaltare le nostre colpe e quindi farci sentire colpevoli, indegni, mette il dito sui nostri errori, ce li ricorda, ce li amplifica, ci vuol dare la sensazione di una incapacità assoluta di cambiamento, ci vuol dare a intendere che mai potremo soddisfare le richieste di Dio. Accusa, e accusare significa condannare. E soprattutto quelli che hanno questa problematica interiormente per ciò che hanno sperimentato nella loro vita, e cioè si sentono colpevoli, non si sentono mai a posto, non sentono di raggiungere quelle norme richieste loro. Queste persone, l'accusa del maligno ha buon gioco. E perché tende il maligno ad accusare, a condannare le persone? Perché sa che si comporteranno come si comportò Adamo. Tenderanno ad allontanarsi da Dio. Perché nel momento in cui mi sento indegno, incapace, imperfetto, impossibilitato a soddisfare le richieste di Dio, temerò il rifiuto da parte del Signore, penserò che mi caccerà via, che non mi guarderà più, che non potrà amarmi più, e così, per evitare la profonda ferita che mi produce il rifiuto di Dio, mi allontano io per primo. E il maligno vuole operare in questo modo, per allontanarci. E ci allontana perché abbiamo paura del giudizio di Dio, del rifiuto di Dio, come già avvenne con Adamo. Ora, per evitare di sentirmi rifiutato, me ne vado io per primo. Il maligno gioca su queste cose. E quanta gente è vittima di questa realtà? Molti anche tra i credenti sono schiacciati da questa problematica. Molti credenti si sforzano per gradire Dio, per sentirsi dire bravo da Dio, per sentirsi dire mi compiaccio figlio mio, ma per quanto facciano non sentono mai di fare abbastanza. Vivono sotto questo peso, questo bisogno di perfezionismo, sono sempre scontenti, si sentono sempre in colpa, sentono di non fare mai abbastanza. Il maligno lavora su queste persone, li schiaccia sotto il senso di colpa, così loro un giorno se ne andranno, non verranno più in chiesa. Perché sarà più un tormento essere qua, perché essendo la presenza del Signore, vedendosi imperfetti, incapaci di soddisfarlo, ci si tormenta, si aspetta il rifiuto, ci si aspetta di sentirsi dire che siamo delle persone indegne. Allora se ne vanno, abbandonano tutto e dicono: ah, troppo difficile. Noi dobbiamo scoprire una grande verità. Scoprirla e viverla. Non basta leggerla, dobbiamo sentirla nostra, che fa parte di noi. E quando questo aspetto fa parte di noi, la nostra esistenza cambia. Il nostro rapporto con Dio cambia, il rapporto con me stesso cambia, il rapporto con il mio prossimo cambia. Acquisto una libertà nuova che non conoscevo. Nei Romani, al capitolo 5, versetto 1, dice: giustificati per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Giustificati per fede, considerati giusti, considerati perfetti da Dio per fede. Cosa vuol dire per fede? Vuol dire che non è per opere. Vuol dire che non posso raggiungere la perfezione con i miei sforzi umani, questo vuol dire. Che non posso gradire Dio tramite un mio sforzo umano. È impossibile. Posso essere considerato perfetto da Dio solo per fede. Cioè, credendo che tramite Gesù Cristo io posso vivere quella vita che è gradita a Dio. Tramite Gesù Cristo. Non tramite un mio sforzo, ma tramite Gesù che abita dentro di me. E poi dice in Romani capitolo 8, questa frase appena detta ha bisogno di una rivelazione, se no non la si capisce bene, io comunico, certo. Ma quando questa rivelazione giunge, penetra nel cuore, tu hai scoperto una grande verità che cambia radicalmente la tua vita. In Romani 8, capitolo 1, dice: non vi è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Gesù Cristo, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Allora, chi ha nel cuore Gesù Cristo, chi è nato di nuovo, chi ha ricevuto lo Spirito di Gesù, non è più sotto alcuna condanna. Non deve quindi temere il rifiuto. Non deve continuamente condannarsi per non essere come Dio vorrebbe che fosse. Perché se Cristo abita in me, non sono più sotto condanna. Quando il maligno viene a dirmi: guarda, hai sbagliato ancora una volta, non riuscirai mai ad essere come Dio vuole che tu sia, vergognati, tu devi dire: non c'è nessuna condanna, né tu puoi condannarmi nella mia coscienza, perché sono libero in Cristo Gesù. Quando uno sperimenta questo, quando uno lo vive, la sua vita cambia radicalmente. Si sente accettato. Sente di poter andare liberamente alla presenza del Signore. Sente di trovare un Dio che gli è propizio, malgrado la sua imperfezione. Ed è importante che questo entri in noi. Non chiedetemi come si fa a farlo entrare.
è opera soltanto di Dio. Io sono chiamato a comunicare una cosa che io stesso vivo, evidentemente. Queste parole appena lette devono diventare una pietra fondamentale nella nostra vita. Devo crederle, non sforzarmi di credere, ma devo sentire la convinzione che sono vere. Perché la fede, come dice in Ebrei capitolo 11, versetto 1, è convinzione di cose che non si vedono. Quando entra la convinzione che non c'è più nessuna condanna, che sono giustificato tramite Cristo che abita in me, io ho costruito un caposaldo nella mia vita su cui costruire i miei giorni. E come dice in Matteo, e così sperimenteremo quello che dice Matteo 7:24, dove dice: chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Quando entra in me la convinzione di essere giustificato in Cristo, che non c'è più nessuna condanna anche per i miei peccati, io mi sento su una roccia solida e vengono le tempeste e la pioggia e i torrenti e i venti hanno soffiato, hanno investito quella casa, ma non è caduta perché era fondata sulla roccia. La convinzione, la fede è convinzione che viene dall'alto, per forza. Io non posso autoconvincermi. È uno sforzo inutile anche questo, autoconvincersi. Lo Spirito Santo convince e ti convince che non c'è più nessuna condanna per te malgrado la tua imperfezione. E quando sei convinto di questo, il maligno non può più attaccarti sul senso di colpa. Perché tu dirai: sì, certo, ho sbagliato, ma sono giustificato in Cristo Gesù. Sono considerato giusto malgrado il mio peccato. Sono considerato santo malgrado la mia imperfezione. È chiaro che se uno persevera volutamente nel peccato, quello va all'inferno, è chiaro. Parliamo di uno che cade, che sbaglia, che è imperfetto, ma che nel cuore desidera camminare come Dio indica. Non perché mi sento perdonato, adesso pecco volontariamente, tanto Dio mi perdona, no, saremo condannati per questo. Si parla di uno che, volendo camminare con il Signore, scopre di essere imperfetto, scopre di essere un peccatore, scopre che cade ogni tanto. E non si sente schiacciato, ma si risolleva, perché crede che Dio l'ha perdonato, che lo giustifica, perché in lui abita Gesù Cristo, solo per questo. Non c'è più nessuna condanna per chi è in Cristo. Chi non è in Cristo è sotto condanna, certo, ma chi è in Cristo non è più sotto condanna. È l'opera della grazia, il regalo che Dio ci offre. Ed è difficile per noi, vedendoci peccatori, vedendoci mancanti, vedendoci imperfetti, è difficile per noi accettare un regalo. Ci sentiamo imbarazzati. Già facciamo fatica normalmente a accettare regali da qualcuno, non avendo commesso grandi colpe contro questa persona. Se poi mi sento mancante e ricevo un regalo, ho un disagio enorme e tenderei a rifiutare quel regalo perché non mi sento degno di riceverlo. Se mi sento colpevole davanti a Dio e sto aspettandomi forse una punizione, chissà, una malattia, un incidente, o che le cose mi andranno male nel resto dei miei giorni, come potrò accettare un dono da Dio? Farò come ha fatto Pietro,
come è descritto in Luca capitolo 5 versetto 8, quando il Signore, vedendo Pietro e i suoi fratelli stanchi sulla riva del lago, delusi perché non avevano pescato nulla tutta la notte, e gli dice: andate, buttate la rete alla vostra destra. E Pietro in obbedienza lo fece, anche se non era convinto, e fecero una pesca miracolosa, una quantità di pesci enorme. E Pietro dice: veduto ciò, si gettò ai ginocchi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono uomo peccatore. Si è sentito umiliato da quel regalo immeritato. E allontanando Gesù, allontanava la sua umiliazione, allontanava sentirsi indegno, allontanava quel senso di vergogna. Ma fortunatamente per lui Gesù non se ne andò, gli disse: io ti farò un pescatore di uomini. Malgrado la tua indegnità, la tua imperfezione, i tuoi difetti, io ti farò un pescatore di uomini. Io ti farò un pescatore di uomini. Dio può trasformare ogni singola persona in un modo stupendo, meraviglioso, nel suo potere. Dio può ogni cosa. Tocca un po' anche a noi, però, evidentemente, lasciare che Dio operi nei nostri cuori. Potremmo anche chiudergli la porta in faccia, questo è evidente. Pietro si aspettava piuttosto magari un disprezzo per essere come egli, non un regalo. Però dice: allontanati, vai via. La sua coscienza lo accusava, non riusciva a accettare quel regalo. Molti si autodisprezzano o si aspettano sempre disprezzo dagli altri, perché non si sentono mai a posto con se stessi e non possono accettare approvazione dei regali, onori, si schivano, sono schivi, si allontanano sempre, si isolano, si sentono indegni. E anche Pietro voleva allontanarsi, si sentiva indegno. Ma il Signore vuole farci un regalo, non lo fa a tutti. Questo bisogna dirlo. Ma chi è qui? Chi ha ricevuto lo Spirito di Cristo? Chi è nato di nuovo? Chi è stato chiamato da Dio? Adottato come suo figlio? Questa persona ha ricevuto un grande dono. Vogliamo predicare affinché venga accettato questo dono, che non vinca il senso di indegnità, che non vinca il timore al rifiuto da parte di Dio, ma che possa entrare alla convinzione che siamo resi giusti in Cristo, giustificati, quindi accettati completamente, e che non siamo più sotto alcuna condanna. Quindi non condanniamoci più, ma lavoriamo per crescere, maturare, migliorare, godere sempre di più della presenza dello Spirito, per essere poi testimoni efficaci nei confronti di chi non ha questa fortuna, di chi magari è schiacciato sotto un senso di colpa atroce. E distrugge la propria esistenza. Poi sempre soggetto a delle schiavitù interiori, dover accondiscendere sempre qualcuno, dover fare come gli altri si aspettano che io faccia, non essere mai se stessi, fino ad arrivare poi alla depressione acuta, a una forma di alienazione dalla vita. Dio vuol darci un regalo. Però riprendiamo alcuni esempi biblici che ci fanno intendere che non siamo più sotto condanna, ma che siamo sotto la grazia. Dobbiamo disporci a ricevere questo regalo gratuito, immeritato, ma pur sempre regalo. Non dobbiamo cadere nell'errore di rifiutare questo regalo. Abbiamo diversi episodi nella Bibbia in cui è evidente che non è l'atteggiamento dell'uomo che conta per Dio, ma il fatto che Dio abbia chiamato quell'uomo, quello conta, e che Dio sia in grado di trasformare quell'uomo, questo conta. C'è l'esempio classico di San Paolo, Saulo di Tarso. Ripetiamo alcune cose, almeno sono sempre quelle in verità, perché devono entrare veramente dentro di noi. E quando le facciamo nostre, gioiamo ogni volta che le ascoltiamo. Se non le ho fatte mie di Luffy e Barba, sempre le stesse cose. Saulo di Tarso. Poi stiamo registrando per quelli che ancora non conoscono il Signore, perché possono godere di questa verità, farla propria, gioire, liberarsi. Saulo di Tarso, perseguitare i cristiani. Dice la Bibbia che Saulo di Tarso obbligava i cristiani a bestemmiare Dio, a blasfemare Gesù Cristo, a dimostrazione di quanto era lontano dalla verità. Pur essendo fariseo, pur essendo religioso in quell'epoca, pur aspettando il Messia, obbligava i cristiani a blasfemare Gesù Cristo. Questo lo dice negli Atti al capitolo 8, versetto 1, e Atti 26, dal 9 al 18. E quando Gesù Cristo gli apparve, si sentì profondamente umiliato. Lui, che aveva obbligato i cristiani a blasfemare Gesù Cristo, si trova davanti Gesù che lo chiama al suo servizio. Infatti Paolo poi in seguito dice: io, il primo tra i peccatori, sono quello che sono per grazia di Dio. Riconosce di essere stato un grande peccatore, avrà provato una profonda vergogna in quel momento, si sarà sentito un verme. Ma non ha rifiutato il dono di Cristo, che gli dice: alzati, io ti ho chiamato perché tu vada ai gentili a predicare il Vangelo, per liberare da Satana. Paolo non disse: no, sono troppo indegno, ho fatto delle cose troppo gravi, non puoi dare a me questo incarico, disprezzami piuttosto Dio, merito il tuo disprezzo, disprezzami, chiamami un altro, lasciami in pace, lasciami vagare nella mia punizione che merito. Non fece così Paolo. Si alzò, andò a Damasco a predicare il Vangelo. Si liberò all'istante capì il suo errore, lo accettò e disse: grazie che me l'hai rivelato.
E per questo Paolo può scrivere: non c'è alcuna condanna per chi è in Cristo Gesù. Lui lo può dire, perché l'ha sperimentata profondamente. Lui che faceva blasfemare i cristiani, blasfemare il nome di Cristo, che li perseguitava e li uccideva, perché è scritto che era consenziente alla morte del primo martire Stefano. Non è importante quello che facciamo, quello che abbiamo fatto non è importante. Importante che Dio mi chiami alla sua presenza. È importante che io risponda alla sua chiamata, ubbidisca alla sua chiamata. Quello è importante. Quello che è stato, è stato. Così Paolo capì al volo che non era certo per merito personale o per sforzo umano che poteva gradire Dio. Lo ha capito subito. Molti credenti invece, sotto questa pressione del senso di colpa, del senso di indegnità, si sforzano tremendamente per dimostrare di essere spirituali e fanno un grande bluff. E si frustrano continuamente. Che non potranno mai capire Dio, mai. Non sapranno mai se hanno fatto abbastanza, mai. È lì che si martellano sempre. E fai qui, e fai là, e dimostrati perfetto, e dimostrati sempre allegro, e dimostrati giulivo, con gli occhi che ridono. E dentro chissà magari che cos'è? Queste cose devono finire una volta per sempre. Non c'è nessuna condanna per te in Cristo Gesù. Non fare più nessun tipo di sforzo. Anzi, una nostra opera è quella di portare a galla i problemi, affinché possiamo migliorare. Noi vogliamo mettere a galla le cose che non vanno, portarle a galla, perché dobbiamo combatterle e vincerle in Cristo, non nasconderle, per sforzarci per nasconderle, dimostrarci santi, spirituali, di super alleluia. Siamo dei peccatori, né più né meno. Sono altri esempi. In Marco capitolo 10, dal versetto 17 al 22, si parla del giovane ricco, il quale va dal Signore a dire: Signore, cosa posso fare per avere la vita eterna? Cosa posso fare io? Cosa posso comperare con i miei soldi per acquistare la vita eterna? E molti lasciano grandi eredità quando muoiono alla Chiesa, sperando così forse di guadagnarsi un pezzo di paradiso. Cioè, cosa posso fare? E Gesù gli dice: vendi tutto e dalle poveri. Ah no, questo non posso farlo. Pensavo che mi sarei di comprarmi qualcosa, ma ti compro, che so io, una sinagoga. O ti compro qualche calice che servono per i servizi. Vendi tutto e sempre. E questo giovane ricco se ne andò triste. Perché? Non era capace di mettere Gesù al di sopra di ogni cosa, vederlo come il bene più prezioso per la sua vita. Non era capace. Ora, piena di vergogna, se ne andò via. Triste. Si può essere tristi perché il Signore gli ha chiesto una cosa enorme, la cosa vuole pure. Triste perché gli ha chiesto una cosa troppo difficile, o triste perché era pieno di vergogna. Amo questa terra qui del cielo. Questo non vuol dire che siamo chiamati a vendere tutto. Siamo chiamati a mettere Gesù prima di qualsiasi altra cosa. Questo è un esempio, no? Per farci intendere che Cristo deve essere la persona principale della nostra vita. A cui abbiamo dedicato la nostra vita e nulla deve interferire. Questo non vuol dire che devo diventare San Francesco, non vuol dire questo. Però in questo caso Gesù gli aveva fatto notare che questo uomo amava le cose terrene più delle cose dello Spirito e che non era disposto a cedere. Se ne andò triste. Ma dice la Bibbia che Gesù lo guardò e l'amò. Lo guardò e l'amò. Se leggete il passo è scritto. Ed era pronto a riprenderlo con sé, se avesse capito la lezione. Malgrado questo giovane non mettesse Gesù nel centro della sua vita, a noi vogliamo sempre che gli altri ci mettano al centro della loro vita. Se non lo fanno ci offendiamo, vero? Vorremmo sempre essere considerati importanti, sempre essere complimentati. Gesù non venne messo nel centro della vita di questo giovane, eppure lo amò lo stesso. Era pronto a riprenderlo con sé, subito. Malgrado la realtà di questo giovane, che metteva il denaro, che era una cosa temporanea, fugace, prima dei doni soprannaturali, lo amò lo stesso. L'amore di Cristo per quel giovane era ininfluente rispetto al suo atteggiamento interiore. Lui se ne andò triste, pieno di vergogna, vedendo la sua debolezza. Ma Cristo non lo odiò, non lo ripudiò, dice lo amò. L'amore di Gesù è indipendente dal modo come noi rispondiamo alla sua chiamata. Questo deve essere chiaro, fondamentale. È una pietra miliare per la nostra vita, che mi consente di avvicinarmi a Dio con fiducia, pur vedendo le mie incapacità, le mie debolezze, i miei limiti, e che impedisce quindi al maligno di condannarmi, di accusarmi, di schiacciarmi. Poi c'è ancora il figlio prodigo, il quale giustamente vuole tutta la sua eredità, se ne va nel mondo, sperpera tutti i soldi del padre, se la gode, ha recato un danno all'azienda paterna, perché i capitali servono, ha sfruttato il padre, il lavoro del padre, i capitali messi a parte dal padre per soddisfare i suoi desideri. Malgrado ciò, agito un po' da vigliacco questo, da dire, da figlio indegno, proprio di genere. Malgrado ciò, quando ritorna, consapevole di essere stato un figlio indegno e sapendo che non poteva accoglierlo in casa se non come l'ultimo dei servi, se il padre gli corse incontro, lo baciò, lo ribaciò, gli diede una veste nuova, calzari, un anello, fece ammazzare il vitello grasso e disse: rallegriamoci, perché mio figlio che era morto è tornato a vita. Lo ha ripreso come figlio, malgrado i danni prodotti da questo figlio, malgrado l'atteggiamento del genere di questo figlio. Questo figlio è incredulo,
ha visto questo atteggiamento paterno, non è descritto come si è comportato, ma immagino che sia rimasto stupefatto. Che abbia cercato anche di dire a papà, ma no, ma non importa, guarda, questa tunica che ho, va bene anche questa, ti preoccupare, i calzari sono rotti, ma sono sufficienti lo stesso, non mi chiedo, no, non è il caso, no, uccidi una gallina, insomma.
Invece il padre volle fare festa. Voleva che il figlio si potesse considerare ancora figlio, amato dal padre suo. E capire che il rapporto non era basato sulla prestazione, sul suo perfezionismo, ma era basato sull'amore incondizionato del padre verso di lui. Non c'è più alcuna condanna per chi è in Cristo Gesù. Chiudiamo la porta al maligno che ci condanna, che ci accusa, che ci schiaccia, che ci fa vedere proprio una schifezza, ci deprime. In Cristo non c'è più alcuna condanna per noi. Siamo accettati dal Padre, considerati figli, eredi dei tesori di Cristo. È una verità che dobbiamo accettare, credere, lasciare che lo Spirito Santo ce ne convinca, perché è importante per il mio futuro come figlio di Dio. È importante per il mio progresso, perché se una persona si condanna sempre ogni volta che sbaglia, si fustiga, si disprezza, non potrà mai guardare avanti. Non potrà mai cercare il Signore per migliorare, per crescere, per maturare, andrà indietro e non potrà così godere di più della presenza del Cristo nella sua vita. C'è uno che è libero dal senso di colpa, che ha avuto dallo Spirito Santo la rivelazione che non è più condannato in Cristo, quando sbaglia dice: Signore, ho sbagliato, adesso rimocchiamoci le maniche e vogliamo migliorare, Signore. Crescere, maturare, guardare avanti. Non fustigarsi. È opera maligna e della mia natura umana, che vuole guadagnarsi tutto o dimostrare di essere chissà chi, quando non siamo niente. Siamo dei peccatori. E come dice la Bibbia, dice: il tesoro è collocato in vasi di terra. Io sono il vaso di terra, il tesoro è Cristo, collocato dentro di me, vaso di terra. La perla preziosa è Gesù. Noi siamo il vaso di terra, debole, fragile, ma che diventa prezioso perché nel suo interno c'è la perla di gran prezzo, Gesù Cristo. Abbiamo altri due esempi veloci. Abbiamo la donna adultera. Portata davanti a Cristo in flagrante adulterio. Questa è in Giovanni, capitolo 8, versetto 3-11. Tutti pronti a scagliare le pietre su di lei, pronti a condannare. Sappiamo che Gesù disse: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E Dio intervenne in quell'occasione rendendo ogni singola persona cosciente di peccato e tutti lasciarono la pietra cadere a terra. E se ne andarono, incapaci di condannare quella donna.
pur avendola colta in flagrante adulterio.
Gesù disse: dove sono i tuoi giudici? Non c'è più nessuno. Neanch'io ti condanno. Neanch'io ti condanno. Cioè, va e non peccare più. Pur avendo infranto la legge di Dio. Pur avendo commesso un peccato evidente, Gesù manifesta che c'è misericordia, che c'è perdono, che la legge venne data a suo tempo non perché la gente si sforzasse di compiere la cosa che era impossibile, ma perché capissero che non era loro umanamente possibile compiere con quelle norme così elevate che Dio diede loro, che c'era necessità di un Salvatore. E il Salvatore infatti venne, Cristo Gesù, che compì la legge al 100%, visse in maniera perfetta come Dio voleva, ed è per questo che venne accettato alla sua destra. E Gesù siede alla destra del Padre, è stato accettato, gradito. Gesù non è venuto per condannare, ma è venuto per salvare, per farci sapere che oggi non c'è più alcuna condanna per chi accetta Gesù nella sua vita. C'è il perdono, c'è la misericordia, c'è l'accettazione malgrado la nostra imperfezione. E che possiamo quindi tornare a sentirci persone degne, persone di valore, persone gradite, persone apprezzate, se non tanto dagli uomini, ma da Dio sì. Avendo Cristo nel cuore, siamo tornati persone di valore, persone gradite a Dio. Grazie a Gesù. Grazie alla sua presenza dentro di noi. Poi abbiamo anche Pietro, giustamente, che rinnega Dio Gesù tre volte. Questo è Matteo, capitolo 26, dal versetto 69 al 75. Pietro rinnega Gesù tre volte, giura di non conoscerlo. Dopo aver detto in precedenza: Signore, io ti amo, io per te sono pronto a fare qualsiasi cosa, nel giro di poche ore giura di non conoscere Cristo. E questo è avvenuto perché Pietro non conosceva se stesso, non conosceva ancora i propri limiti, pensava di essere di più di quello che era. E questa esperienza gli fa intendere tutti che non può certo fidarsi di se stesso, che non può pensare di vivere in un modo gradito a Dio, ma che deve basarsi sull'opera compiuta da Cristo. E Pietro infatti esce, piange, riconosce la propria debolezza, si vergogna per essere come è, ma ha davanti a sé lo sguardo di Cristo, che lo guarda con pietà, con misericordia, con perdono, che gli fa intendere che lo ama ancora malgrado il suo comportamento. E infatti quando Gesù poi apparirà dopo la sua morte e la sua risurrezione, riapparirà a Pietro, gli correrà incontro, saltando dalla barca, entrando nel lago, gli correrà incontro,
a dimostrazione che in quello sguardo aveva visto l'amore del Signore, malgrado la sua debolezza. Non si è visto né rifiutato né disprezzato. Ha provato certo vergogna per se stesso, quello sì, ma ha visto però l'accettazione di Cristo, l'amore di Cristo per la sua vita, e questo lo ha rinnovato e lo ha fatto sentire comunque una persona degna di valore. E per concludere, pensiamo al popolo ebreo, che Dio aveva scelto per essere il suo popolo sulla terra, per dimostrare al mondo l'importanza di farsi guidare da Dio in persona e i benefici che ciò avrebbe comportato. Il popolo ebreo invece rinnegò Cristo, lo rifiutò, lo mise in croce, lo uccise. Questo in Luca, capitolo 23, versetto 33-34. Ma Gesù, malgrado tutto, pur vedendosi rifiutato dal suo popolo, disse in croce: Padre, perdonami, perché non sanno quello che fanno. E soltanto 50 giorni dopo, il giorno di Pentecoste, il potere dello Spirito Santo scese su Gerusalemme e alcune migliaia di ebrei vennero toccati, convertiti e chiamati alla presenza di Dio, malgrado l'avessero rifiutato, ucciso, eliminato. Non per questo Dio rinnegò la sua chiamata, rinnegò il suo popolo, smise di amarlo e si manifestò in maniera potente, rivelando la verità, chiamandoli a sé e facendo sì che potessero sentirsi lavati da quella grave colpa, senza più alcuna condanna, malgrado la grave colpa commessa, e potessero iniziare un rapporto con Dio su nuove basi, un rapporto basato non tanto sul legalismo, cioè sulla capacità umana di raggiungere Dio sul suo trono, ma un rapporto basato sul potere che Dio offriva all'uomo per poter intendere e poter così anche seguirlo nelle sue richieste. Quindi che questa fede possa entrare dentro di noi tramite lo Spirito Santo, questa convinzione, perché la fede è convinzione, che non c'è più alcuna condanna per chi è in Cristo, non è più il caso di condannarsi, accusarsi, disprezzarsi nel momento in cui si sbaglia. Ma come dice la Bibbia, ci invita ad andare a Cristo, nostro avvocato, che ci difende presso il Padre, in 1 Giovanni capitolo 2, versetto 1-2, dice: Cristo è la propiziazione per i nostri peccati. Cristo ci rende propizio a Dio malgrado i nostri peccati. Ci invita ad andare a Lui, il nostro avvocato, che ci rende Dio propizio malgrado il nostro atteggiamento negativo, peccaminoso, debole, fragile. Come dice in Giovanni, capitolo 6, versetto 37, dice Gesù: chiunque verrà da me, io non lo caccerò fuori. Adamo si nascose, ebbe paura, temette il castigo, si sentì pieno di vergogna, pensò a un rifiuto, si allontanò da Dio, Il demonio lotta per allontanarci da Dio, facendo sentire indegni, colpevoli, ma Gesù dice: chiunque verrà a me, io non lo caccerò fuori.
Su questa nuova base possiamo costruire la nostra vita. Chiunque verrà a me,